Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Perché spesso la vita cristiana non va bene? Giovanni ci ha detto che le parole che ha letto, misericordia, benignità, umiltà, mansuetudine, pazienza, sono facili dire, ma non è tanto facile vivere così. Perché spesso la vita cristiana non va bene? Potrebbe essere perché manchiamo la parte più importante del nostro rapporto con Dio. In realtà, molto spesso noi manchiamo la gioia della salvezza perché manchiamo qualcosa di essenziale. Oppure, un altro modo di dire la stessa cosa, noi viviamo nel peccato. Ma non un peccato visibile. Non l'adulterio, o rubare, o mentire. Orgoglio c'è spesso, ma prego che lo confessiamo. Spesso viviamo in un peccato che non riconosciamo, ed è il peccato di non adorare Dio. Spesso pecchiamo non adorando Dio. Quando pensiamo alla vita cristiana, quale dovrebbe essere l'attività principale per un credente? Tendiamo a pensare a tante cose, ma la risposta è molto semplice. Glorificare Dio. Adorare Dio. Dio ci salva affinché lo glorifichiamo. Sia proclamando le meraviglie della sua persona, proclamando il Vangelo, sia proclamando le sue meraviglie nell'adorazione personale e la domenica insieme. Oggi vogliamo considerare insieme un salmo che ci aiuta, come tanti dei salmi, a capire meglio la centralità nell'adorazione nella nostra vita. E ci dà alcuni dei motivi per cui adorare Dio. Troviate con me Salmo 29. Salmo 29. Allora, ci sono tanti salmi che descrivono la gloria di Dio in base a varie cose diverse. Per esempio, Salmo 8 parla della notte in cui si vedono le stelle che danno gloria a Dio. Salmo 19 parla dell'alba in cui nasce per modo di dire, il sole che esce dalla sua camera nuziale e passa il cielo, e il sole dà gloria a Dio. Salmo 29 descrive la gloria e la maestà di Dio e la potenza di Dio nella tempesta. Nella tempesta. Dio è glorioso in tutto quello che ha creato. Potremmo dividere questo salmo in tre parti. La prima parte, versetto 1 e 2, Davide, l'autore, ci chiama ad adorare Dio. Poi versetto 3 a 10 parla della grandezza e maestà di Dio nella tempesta. E conclude con la terza parte, versetto 11, è un ricordo che il Dio Onnipotente darà forza e pace al suo popolo. Quindi, consideriamo questo salmo perché è fondamentale per te di camminare in ubbidienza. Se non fai questo, sei nel peccato. E non avrai la gioia di Dio. Infatti, sono convinto che uno dei motivi principali perché spesso abbiamo difficoltà a camminare bene e gioire è perché non glorifichiamo Dio. Quindi, con quello, leggiamo iniziando versetto 1 e 2. Date all'Eterno, o figli dei potenti, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Adorate l'Eterno nello splendore della sua santità. Davide inizia con il comandamento di dare all'Eterno. Allora, già mi stona. Come posso io dare all'Eterno, visto che tutto quello che ho è già suo? E come posso dare gloria a Dio quando tutta la gloria già appartiene a Lui? Allora, è da capire, dare gloria a Dio non vuol dire, ecco, ti do gloria, vuol dire attribuire quello che è suo. Dio è pieno di gloria e di forza, e perciò Dio ci comanda qui, e tanti altri brani, di sempre attribuire a Lui la sua gloria e la sua forza. Attribuire a Dio i suoi attributi, le sue opere, è il cuore di che cos'è l'adorazione. La vera adorazione che Dio ci comanda a fare non una volta alla settimana, ma tutti i giorni, vuol dire riconoscere, cioè coscientemente, non sapere per un esame, ma riconoscere, fermarci a riconoscere e poi meditare su attributi di Dio o le opere di Dio e poi dare gloria a Dio per quello che è e per quello che fa. La vera adorazione non è una cosa meccanica che, ok, ti glorifico per questo e questo e questo e poi penso alle mie cose. Non è adorazione, hai fatto parole. Ma la vera adorazione deve essere in spirito e in verità. Non è qualcosa che fai per adempiere un dovere, per poi fare le tue cose. Lo fai di spirito, perché sei meravigliato. Signore, sei grande. Signore, sei santo. Signore, sei misericordioso. Adorazione viene dal cuore, in cui riconosco, penso alle qualità di Dio, gli attributi di Dio, le opere di Dio, e glorifico Dio. Dico, sei grande per questo che hai fatto, o per quello che sei. Questa è l'adorazione. Chiaramente richiede pensiero, richiede concentrazione, richiede il cuore. Non puoi adorare Dio se non sei meravigliato di quello per cui adori Dio. Se non sei meravigliato, puoi dire le parole, ma non è vera adorazione, e fare un rito religioso. Ma quando ti fermi a pensare al perdono e quanto è impossibile che un Dio Santissimo potrebbe, eppure mi ha perdonato, e ti meraviglia, allora puoi glorificare Dio, puoi adorare Dio. E questo salmo ci comanda di adorare Dio. E una volta alla settimana non basta. Una volta al giorno non basta. Quindi, questo salmo inizia con il comandamento di dare vera adorazione a Dio per la sua gloria, per la sua forza, per la sua santità. E potremmo aggiungere per tante altre cose. Poi Davide dichiara chi dovrebbe adorare Dio. A chi è scritto questo salmo? Versetto 1. Date all'Eterno, o figli dei potenti, date all'Eterno gloria e forza. Davide indirizza questo comandamento ai figli dei potenti. E cosa vuol dire? Allora, nel mondo ci sono, in fin dei conti, due classi di uomini. Ci sono i potenti e i normali. Ci sono quelli che comandano, che hanno potenza, e poi ci sono quelli che non comandano, sono nel loro piccolo, subiscono, se potrei dire, quello che dicono quelli che comandano. Allora, umanamente, un uomo semplice, un uomo povero, capisce più facilmente la grandezza di Dio, perché capisce che non è grande, perché vede tanti uomini più grandi di lui. Allora, se gli uomini sono più grandi di me, quanti di più Dio è più grande di me? e si potrebbe dire che sarebbe più facile per un uomo così, ma i figli dei potenti, che i potenti trasmettono il loro potere ai loro figli, come pratica, i figli dei potenti facilmente si vedono potenti, si vedono gloriosi, si vedono superiori agli altri uomini, perché umanamente hanno qualche vantaggio in più, qualche potere in più, qualche forza in più. Allora, anche gli uomini più potenti devono adorare Dio, perché davanti a Dio l'uomo più grande è polvere. Davanti a Dio l'uomo più grande è un soffio, è un vapore che Dio soffia e sparisce in un attimo. C'è oggi e domani non c'è. La Bibbia parla spesso di questo. Quindi anche gli uomini più potenti sono nulla davanti a Dio. Chiaramente se i più potenti devono adorare Dio, certamente anche i più deboli, è compreso qui. Quindi questo vuol dire tutti gli uomini sono comandati ad adorare Dio, non importa quanto sono grandi o deboli. Questo salmo ci aiuta a ricordare che Dio è la fonte di ogni potere nell'universo, perciò bisogna attribuire a Dio tutta la gloria, perché tutto quello che è glorioso, i fiori, le piante, gli animali, le batterie, le montagne, le stelle, i pianeti, tutto riceve la sua gloria da Dio. Fa parte della gloria di Dio. Tutta la potenza viene da Dio. Ogni potere, ogni energia in tutto l'universo appartiene a Dio. La potenza del sole che dà energia a tutta la terra viene da Dio. La forza degli uomini viene da Dio. La forza della natura viene da Dio. La forza degli angeli, dei demoni, viene da Dio. Ricordate le parole di Gesù poco prima di tornare in cielo, Matteo 28, quando dichiara: Gesù si avvicinò e parlò loro, i discepoli, dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni potere nell'universo appartiene a Gesù Cristo. Non esiste potere di alcun tipo, né fisica, né spirituale, né di energia, che non arriva da Gesù Cristo. Colossesi 1. Leggiamo che tutto sussiste in Cristo. Vi leggo Colossesi 1, 15 e 17. Gesù Cristo, Egli, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Gesù Cristo, che è Dio, ha ogni potestà. Ogni potere deriva da Cristo, ovvero da Dio. Ha creato tutto, il visibile e invisibile. Infatti nell'elenco ha parlato più delle cose invisibili, troni, signorie, potestà, perché i visibili vediamo più facilmente, la terra, gli animali, le piante, ma anche le cose invisibili. Tutto e tutte le cose sussistono in Cristo. Cristo tiene in esistenza tutto. Quindi quando noi, giustamente, siamo meravigliati a causa di qualche meraviglia della natura, e prego che siate meravigliati. Io ho un nuovo animale, non domesticato, ma un nuovo animale. Nella finestra in bagno, dove ho una pianta con la sua terra, spesso adesso c'è la mia piccola lucertola, che entra da un buco nella finestra, nella zanzariera, entra e si mette nella terra. E non so perché, ma a lui piace stare lì nella terra, sdraiata. E poi scappa, e poi torno, e lui di nuovo sta lì dentro questo piccolo contenitore di una pianta. Ma che meraviglia! Una piccola lucertola intelligentissima mi guarda. Ma tu mi fai male? No, ok, sto qui. Cioè, intelligente. Chi ha dato lui questa intelligenza? È piccolissimo. Dio. E quando siamo meravigliati dalla natura, metti come Alice ha fatto pane con papà e ha messo lievito dentro. E dopo quel pane quella massa di impasto è cresciuto. È meraviglioso. Dobbiamo attribuire a Dio ogni meraviglia, perché tutto viene da Lui. E il potere di Dio comprende non solo le meraviglie della natura, ma ogni potere che ha l'uomo, ogni intelligenza, ogni capacità degli uomini. 1 Corinzi 4:7 cosa dice? Se uno è bravo con i piedi, cosa dice? Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai che tu non hai, non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Chi si glori? Chi si gloria, si glori nel Signore. Facilmente attribuiamo grandezza e onore agli uomini per tante cose che riescono a fare, ma in realtà qualunque cosa che gli uomini riescono a fare, la capacità, la forza, l'intelligenza viene da Dio. Allora è Dio che dovremo innalzare e glorificare. Quindi tutti, piccoli o grandi che siamo, uomini deboli o uomini potenti, siamo comandati a dare gloria a Dio. Allora, voglio notare quello che i versetti 1 e 2 dichiarano per quanto riguarda dare gloria e forza all'Eterno. Leggo ancora, 1 e 2. Date all'Eterno, o figli dei potenti, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Adorate l'Eterno nello splendore della sua santità. Abbiamo già capito che dare gloria e forza all'Eterno vuol dire adorarlo, attribuendo a Lui la sua gloria e la sua forza. Questo vuol dire fermarci per notare, per meditarci sopra, per restare meravigliati. E noi, se abbiamo occhi aperti, vedremo tutto il giorno motivi per cui lodare Dio. Dobbiamo dare, è un comandamento questo, gloria, la gloria dovuta al suo nome. Dio ci ha creati per dare gloria a Lui. La gloria è dovuta a Dio perché è Dio. Non c'è nessun altro Dio. Dio solo è glorioso. Ed è giusto, ed è necessario dare gloria a Dio. È un grave peccato non dare gloria a Dio. Siamo obbligati. Eppure quanto poco pensiamo alla santità di Dio. Qui Dio ci comanda di adorarlo nella splendore della sua santità. Nella Bibbia, quando Dio ci permette di vedere in cielo, vedere Dio sul suo trono, cosa vediamo? Cosa fanno? Due brani, leggo Isaia 6:1-4. Isaia viene permesso di vedere Dio sul suo trono. Leggo, nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembri del suo manto riempivano il tempio. Sopra lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, 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 è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Notate che i serafini adoravano Dio per la sua santità. Se andiamo poi ad Apocalisse 4, Giovanni viene permesso di vedere il cielo e vedere Dio sul suo trono. Notate che in cielo tutti sono concentrati sull'adorare Dio, specificamente per la sua santità e la sua gloria e forza. E Giovanni fu rapito in cielo in spirito e vide un trono e c'era uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile ad una pietra di diaspro e di sardio. E intorno al trono c'era un arcobaleno che riassomigliava ad uno smeraldo. E intorno al trono c'erano 24 troni. E sui troni vidi seduto 24 anziani vestiti di bianche vesti. E sul loro capo avevano delle corone di oro. E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano 7 lampi ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile a cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono c'erano 4 esseri viventi, pieni di occhi davanti e dietro e di dietro. Il primo essere vivente era simile a un leone. Il secondo essere vivente simile a un vitello. Il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo. E il quarto era simile ad un'aquila. I quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali e intorno a dentro erano pieni di occhi e non cessavano mai né giorno né notte di dire «Santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire». E ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo «Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per Tua volontà esistono e sono state create». In cielo, sempre cosa fanno? Non smettono mai di adorare Dio. Questo sarà il privilegio immenso, infinito di chiunque viene dato la grazia di essere salvato dalla condanna eterna. E il nostro cuore in questa vita non potrà mai trovare soddisfazione in nulla se non sola nel adorare Dio. Dio non intende per noi di aspettare il cielo per adorarlo. Deve essere il nostro incarico, la nostra pratica tutti i giorni, tutto il giorno. Perciò il Salmo inizia con il versetto, il comandamento, date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Non adorare Dio tutto il giorno è un grave peccato. Non adorare Dio è un grave peccato. Io posso essere un buon marito, un buon padre, posso vivere in modo onesto, posso evangelizzare, impegnarmi, curare la famiglia, essere bravo, leggere la Bibbia, ma se io non sto adorando Dio, io sto vivendo nel peccato. Sto vivendo nel peccato. Allora, quelli sono i primi due versetti, la prima parte. Adesso passiamo alla seconda parte del Salmo, iniziando versetto 3. Davide ci spiega uno dei motivi, fra i tanti, per cui possiamo adorare Dio. Dio è glorioso in ognuno dei suoi attributi, in tutte le sue opere. Qui Davide concentra sulla maestà, la potenza di Dio nella natura, soprattutto nella tempesta. Leggo da 3 a 10, Salmo 29. La voce dell'Eterno è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. L'Eterno è sulle grandi acque. La voce dell'Eterno è potente. La voce dell'Eterno è piena di maestà. La voce dell'Eterno rompe i cedri. Sì, l'Eterno spezza i cedri di Libano, li fa saltellare come un vitello, il Libano e Sirion, come un giovane bufalo. La voce dell'Eterno fende le fiamme di fuoco. La voce dell'Eterno fa tremare il deserto. L'Eterno fa tremare il deserto di Kadesh. La voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto dice gloria. L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio. Sì, l'Eterno siede re per sempre. In questi versetti Davide ci parla di alcuni dei tanti motivi per cui dovremo adorare il Signore, attribuendo a Lui gloria e forza e adorandolo per la sua santità. Parla soprattutto della sua forza sulla natura. In altri salmi leggiamo della gloria di Dio, visibile nella bontà di Dio, per esempio nel sole, nella pioggia, eccetera. In questo salmo Davide parla delle tempeste e degli aspetti della natura che spaventano gli uomini. Parla della voce di Dio che tuona, sono i tuoni, con un rumore così forte che rompe i cedri. Allora, i cedri, cosa sono i cedri? Cosa sono cedri? Sono piccoli o grandi? sono immensi, fortissimi. Infatti sono cedri, quello che Salomone ha usato per costruire il tempio e il suo palazzo, perché non c'è legno migliore. Allora, qui dice che Dio rompe i cedri, la sua voce così potente, è piena di maestà, nulla può fermare la voce di Dio, la potenza di Dio. Quando Dio manda la sciagura, l'uomo non può fare nulla. Questi versetti parlano della voce di Dio che rompe i cedri. Si parla di un vento così forte che gli alberi più grandi cadono e si dice saltano come vitelli. Quanto grande quel forte vento. Poi dice che la voce dell'Eterno fende le fiamme di fuoco. Cosa vuol dire? Sta parlando dei fulmini che escono e si dividono in vari rami. Fende le fiamme di fuoco. Manda e controlla i fulmini. I fulmini sono potentissimi. Possono provocare immenso danno a quello che l'uomo ha fatto. Cioè possono in un attimo, hanno una carica di energia incredibile. E l'uomo non può controllare i fulmini. Ma Dio sì. Sono tutti da Lui. Versetto 8 dichiara che Dio fa tremare il deserto. Il deserto è vasto. E fa tremare questa immensa, grande zona, il deserto. Perché Dio è glorioso. Dio fa partorire le cerve. Questa è una dichiarazione che l'Eterno controlla tutta la natura. Gli animali selvatici, in qualsiasi foresta, o deserto, o pianura, ovunque nel mondo, sono tutti controllati da Dio, gestiti da Lui, curati da Lui. Egli è sovrano su tutti gli animali in tutto il mondo, compreso gli animali della terra, gli insetti, i pesci del mare e gli uccelli. Egli li dà da mangiare, li cura perfettamente. Cosa vuol dire che l'Eterno sfronda le selve? Cos'è una selva? Una selva, io non sapevo. Dovevo andare nel vocabolario. Una selva è una foresta fitta. E sfrondare vuol dire togliere via tutte le foglie e gli alberi restano nudi. Allora Dio manda la sua voce e questa foresta fitta, piena di verde, in un attimo sono alberi nudi. Perché Dio ha parlato. Poi nel versetto 10 Davide menziona il diluvio, dichiarando che l'Eterno sedeva sovrano sul diluvio. In altre parole, ogni sciagura naturale è sotto il pieno controllo di Dio. Il mondo appartiene a Dio. L'universo appartiene a Dio. Dio controlla tutto e tutti. Quando arrivano uragani o trombe di aria o un diluvio o la siccità o un terremoto o un fulmine o qualunque altro avvenimento terribile della natura, gli uomini non possono fermarli. Ho visto con Sereno un altro documentario che faceva vedere i vulcani, che la lava da dentro, quando fa fiumi, corre a volte a 30-40 km all'ora, non puoi correre così veloce. Sapete quanti gradi ha quella lava? Tipo 2000 gradi. Nulla resiste. Dove lui arriva, distrugge tutto. 2000 gradi. Ed è un fiume. Sono pietre liquidi per il colore. E fanno un fiume. Cosa possono fare gli uomini? Se sta per esplodere un vulcano, no, non qui, lo blocchiamo. Riescono a bloccare un vulcano? Minimamente. Arriva un uragano, cosa fanno gli uomini? Riescono a fermare l'uragano? Minimamente. Arriva un fulmine su casa tua, riesci a dire no, no, non ti permetti di arrivare qua. Puoi fermare minimamente. Il Signore è sovrano. Poi dice, il Signore l'Eterno siede re per sempre. Sovrano su tutto, su tutti, quanto per sempre. Allora, alla luce di questo, comprendiamo di più perché Dio ci comanda di lodarlo, glorificarlo, adorarlo per la sua gloria e la sua forza. Perché Egli è degno. È degno. Allora, il punto di questo salmo è di farci riconoscere qualcosa dell'immensa potenza e gloria di Dio, per farci capire che dobbiamo glorificarlo e adorarlo, perché Egli ne è degno. la gloria è dovuto al suo nome. Il primo punto del Salmo, quindi, è il comandamento di adorare e glorificare Dio. La seconda parte del Salmo è un elenco della potenza di Dio. Ora chiudiamo con la terza parte, che è il versetto 11, in cui Davide dichiara una verità preziosa per ogni vero figlio di Dio. Leggo Salmo 29, 11. L'Eterno, quello di cui abbiamo appena letto della potenza. L'Eterno darà forza al suo popolo. L'Eterno benedirà il suo popolo con la pace. Oh, grazie a Dio, questo è una verità, o sono due verità meravigliose e preziose. Per capire l'immensità di queste verità, dobbiamo tenere in mente tutto quello che abbiamo appena letto. Quanto Dio è glorioso. Quanto Dio è maestoso nello splendore della sua santità. Quanto Dio è degno di ogni lode e ogni adorazione, ed è sovrano su tutto, siede re per sempre. Questo Dio darà forza al suo popolo. Darà forza a te se tu sei un vero figlio di Dio. Per quanto tu puoi essere debole, e siamo deboli, Dio è forte. E se Dio onnipotente ti dà forza, tu puoi fare qualsiasi cosa che Egli ti comanda. Non devi mai dire, oh, è difficile, oh, quel comandamento è difficile. Non dirlo. Stai negando la potenza di Dio che dà forza al suo popolo. Filippesi 4:13. Visto che Dio dà forza al suo popolo, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non dite che è difficile, dite grazie perché mi fortifichi tu nella mia debolezza. Ma tu mi fortifichi con la tua forza. Non concentrate sulla tua debolezza. Concentrate sulla forza di Dio. Grazie a Dio, per quanto le difficoltà possano essere pesanti, per quanto le sofferenze possano essere profonde, possiamo superarli tutti, perché Dio stesso, l'Eterno, ci fortifica. Ecco perché è vero 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione o prova, stessa parola in greco, nessuna prova vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Grazie a Dio Lui può fare questo perché Lui è onnipotente, siede il re per sempre, non esiste nessuna prova non sotto il suo controllo. Non può succedere qualcosa al di fuori dal controllo di Dio per la tua vita. E se dice che Dio è fedele e non permetterà che siate tentati, provati oltre le vostre forze, possiamo dormire tranquilli che sarà così. Ma tu non sai quanto sono debole. Io so quanto Dio è in controllo. E Lui sa quanto sei debole. E Lui gesterà e Lui darà forza al suo popolo. E poi conclude questo salmo con una verità preziosa. L'Eterno benedirà il suo popolo con la pace. Questo Dio così potente e sovrano non solo dà forza al suo popolo, che è già tantissimo, ma dà anche la sua pace. Tenete in mente che se uno potesse dare pace, ma se ci fosse qualcosa più grande di chi ti dà la pace, quella pace non basterebbe, perché arriva questa prova più grande della forza di colui che ti ha dato la pace e la pace sarebbe sommersa nella prova. Ma Dio è onnipotente, sovrano su tutto. E quindi, se Lui ti dà la pace che Dio onnipotente ti dà è più grande della prova. È più grande di qualunque difficoltà. È una pace che supera tutto. Infatti è proprio perché Dio è così potente e glorioso che possiamo trovare un rifugio sicuro in Lui in ogni difficoltà. Sapendo che Dio è in controllo, io non capisco quello che sta facendo. Ma io sono un uomo. I miei pensieri non sono i suoi pensieri. Non devo e non posso capire. Perché? Lui non mi risponde. Lui è Dio. Posso tranquillizzarmi e dire, io non capisco, ma so chi sei. E mi basta quello. Allora voglio chiedere a ciascuno di voi che ha Gesù Cristo come Signore Salvatore. Quanto sono grandi i tuoi problemi? E quanto sono grandi i tuoi problemi alla luce della grandezza e della potenza di Dio? Il nostro problema è che molto spesso guardiamo più ai nostri problemi di quanto guardiamo alla potenza di Dio. Scegliamo, e voglio sottolineare la parola scegliamo, di focalizzare i nostri pensieri sulle difficoltà, sui problemi, sui pesi. Allora in questi casi che facciamo così, i problemi sembrano più grandi di Dio perché stiamo vedendo così poco di Dio. E certamente se tu scegli di focalizzare sulle cose difficili, tu sarai aggravato. Non avrai la pace di Dio. Però non serve vivere così. Non serve vivere così. Non devi essere aggravato. Potresti avere pace. Hai bisogno di cambiare sguardo, cambiare dove guardi. E anziché focalizzare i suoi problemi, focalizza su Dio e sulla sua potenza e la sua gloria. Se tu scegli di vivere ubbidendo al comandamento di dare all'Eterno gloria e forza, vedrai molto più la potenza di Dio di quanto vedrai i tuoi problemi, e addirittura vedrai i tuoi problemi alla luce della potenza di Dio e cambia tutto. Allora conoscerai la pace di Dio che sorpassa l'intelligenza. Allora vorrei concludere con una verità molto importante. In questo salmo, e in realtà in tutta la Bibbia, impariamo che lo scopo della vita è di glorificare Dio. Dio ci ha salvati per glorificarlo. Veramente ci ha creati per glorificarlo. Infatti, questo comandamento non è solo per i credenti, è per tutti gli uomini. Ed è proprio il fatto che gli uomini non glorificano Dio come Dio che li rende inescusabili. Romani 1, 20 e 21. Infatti le sue di Dio qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, proprio quello che abbiamo letto in Salmo 29, si vede la potenza di Dio nella creazione, si vede la sua divinità e potenza. Tutto questo affinché gli uomini siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio nella natura, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Non glorificare Dio rende l'uomo colpevole davanti a Dio. Perciò a ciascuno di voi voglio chiedere, tu stai veramente glorificando Dio tutti i giorni? Cioè fa parte di come tu vivi dalla mattina che tu ti alzi e tu stai lì a letto pensando, tutta la notte hai fatto battere il mio cuore, io non avevo potere di farlo. Questa giornata c'è il sole che si alza perché tu hai gestito tutto. Sei grande. Stai glorificando Dio? Dai all'Eterno la gloria dovuta al suo nome? Se non sei meravigliato dalla gloria di Dio, al punto che stai dando gloria a Lui ogni giorno, sei nel peccato. Troppo spesso quando pensiamo al peccato pensiamo immoralità, rubare, anche orgoglio, egoismo, e sono tutti peccati. Raramente pensiamo al peccato di mancare di glorificare Dio. Eppure, in Romani 1, il peccato che rende gli uomini inescusabili è di non dare la gloria a Dio come Dio. Godo il mondo di Dio senza riconoscere la fonte di tutto. Godo gli attrezzi, godo l'orto, godo il cielo, godo le stelle, godo le piante, godo le persone e non do gloria a Dio. Ecco perché manchiamo la vita vittoriosa e la gioia e la potenza di Dio in noi, perché abbiamo un peccato non confessato. Cioè è molto semplice. Quando io non sto glorificando Dio, in realtà sto innalzando altre cose nel mio cuore. Forse me stesso, forse i progetti, forse questo, forse quello, forse l'oggetto che Dio ha creato. Ci sono tanti non credenti che amano la natura e sono meravigliati dalla natura, ma non danno la gloria a Dio. Date all'Eterno la gloria e la forza dovuto al suo nome. Non avremo la pace nel cuore finché non viviamo così. Quindi chiudo con due punti. Prima, io chiedo a ciascuno di esaminarsi. Se tu riconosci che no, io non sto dando vera gloria a Dio ogni giorno, anzi spesso manco in questo, confessalo come peccato. Non devi autoflagellarti. Oh, devo farlo. Confessalo come peccato. E poi, avendo ricevuto il perdono, cambia come vivi. Il credente che veramente dà gloria a Dio è un credente pieno della gioia e della pace di Dio. Secondo, quando date gloria a Dio, allora godete il fatto che Dio dà forza al suo popolo e dà la sua pace al suo popolo. Quando io non sto dando gloria a Dio, sto ostacolando l'opera di Dio in me. Sto male. Vivo la vita cristiana zoppicando, cadendo ripetutamente nel peccato, avendo poca gioia, qualche vittoria ogni tanto, ma tante sconfitte. Non ho gioia nella lettura, non ho gioia nell'obbedienza, la vita è pesante. E la soluzione è semplice. Date all'Eterno la gloria e la forza dovuta al suo nome, nello splendore della sua santità. Questa è la vera vita. Questa è la vita dove uno già sta godendo la vita che avrà in cielo. Date all'Eterno gloria e forza. Preghiamo. O Padre nostro, sei immenso, sei glorioso, sei maestoso. E quanto pecchiamo non dandoti la gloria dovuta al tuo nome. O Padre, perdonaci, siamo veramente colpevoli, siamo stolti. Quanto spesso viviamo una vita zoppicando, mancando la gioia, mancando la pace, focalizzando sui problemi e le difficoltà. E tu hai stabilito tutta un'altra cosa per noi, hai stabilito una vita di grande gioia, e di grande e profonda pace e di vittoria. E veramente la chiave sta nel riconoscere chi sei e le tue opere e di dare a te, giorno dopo giorno, ora dopo ora, gloria e forza, attribuire a te chi sei e quello che fai. È così semplice. Oh, ti prego che possiamo essere un popolo così, per godere quello che hai per noi. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.